Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina vedremo al primo di questa serie brevissima sulla dottrina di Dio. Dio è Lui, chi è e a che assomiglia. Di solito ci dedichiamo allo studio di libri, ma per questa volta faremo un piccolo studio di teologia, quindi tenete la vostra Bibbia a portata di mano e tra un minuto vi farò cercare alcune scritture. Will Durant ha detto, e cito, «La più grande questione del nostro tempo non è il comunismo contro l'individualismo, non è l'Europa contro l'America, nemmeno l'Oriente contro l'Occidente, è se l'uomo è in grado di vivere senza Dio». Fine della citazione. Sono d'accordo. Credo che il problema principale del mondo sia l'esistenza di Dio. Ora, la Bibbia postula Dio in maniera assoluta. E noi cristiani crediamo in Dio. Questo è il cuore della nostra fede. La Bibbia dice questo sul conto di Dio, nel Salmo 90, versetto 2. «Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, d'eternità in eternità tu sei Dio». Ora, questa è una grande dichiarazione dottrinale su Dio. Ci dice che Dio è l'unico Dio, tu sei Dio. Ci dice che Dio è il Dio eterno, da eternità in eternità tu sei Dio. Ci dice che Dio è il Dio creatore, prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo. Questa è una certa affermazione sul conto di Dio. Dio è l'unico Dio, Dio è il Dio eterno, Dio è il Dio creatore. Ora, quel salmo, curiosamente, fu scritto da Mosè e Mosè stava esprimendo il carattere di Dio in contrasto con la fragilità dell'uomo. Nel versetto 10, ad esempio, del Salmo 90, afferma che l'uomo vive 70 anni e se è veramente forte vive 80 anni, ma anche dopo quegli 80 anni scopre che la sua forza, il suo lavoro ed il suo dolore vengono interrotti e dice quasi con leggerezza ce ne voliam via. Ci mostra la fragilità dell'uomo, la sua peccaminosità ed in contrasto presenta il rifugio, la sicurezza ed il carattere eterno di Dio. Nel versetto 1, ad esempio, dice «Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Abbiamo sempre trovato in te il nostro rifugio, abbiamo sempre dovuto affrontare le nostre inadeguatezze e le nostre fragilità ed abbiamo sempre saputo che l'unica forza che avevamo era di fatto la tua». E quindi vediamo Dio come l'unico Dio eterno, il Dio creatore, la forza del suo popolo. Quello è Dio, fondamentalmente. La domanda che ci viene in mente mentre iniziamo la nostra ricerca è il fatto che alcuni dicono che i cristiani si sono inventati questo Dio. E di fatto tutti coloro che credono ad una religione l'hanno semplicemente postulata o sono delle vittime di un qualche antenato che l'ha fatto, mentre in realtà non c'è alcun soprannaturale. Perciò poniamo la prima domanda del nostro schema. È lui. Esiste davvero il Dio presentato dalla Bibbia? È lui? Sigmund Freud ha detto, e non lo cito spesso, ma Sigmund Freud ha detto che l'uomo ha creato Dio, il che ovviamente è il contrario di ciò che dice la Bibbia, ovvero che Dio ha creato l'uomo. Freud disse nel libro L'avvenire di un'illusione, e vorrei ricordarvi che Freud è lo psichiatra viennese a cui viene attribuita la nomina di essere il progenitore della psicoanalisi moderna. Ma Freud disse nel libro L'avvenire di un'illusione che l'uomo ha inventato Dio a causa di un disperato bisogno di sicurezza, a causa delle sue paure più profonde e per il fatto che vive in un mondo minaccioso nel quale ha pochissimo controllo sulle sue circostanze. Quindi ha inventato Dio per tirarlo fuori dai problemi quando aveva bisogno di qualcosa. E nel suo libro L'avvenire di un'illusione, Freud afferma che Dio è stato inventato dall'uomo per tre motivi. Motivo numero uno, l'uomo teme l'imprevedibilità, l'impersonalità e la spietatezza della natura. In altre parole, l'uomo vede le malattie, le carestie ed i disastri e visto che è al corrente di non avere alcuna difesa contro tali cose, postula qualcuno da qualche parte che possa liberarlo. È un po' come il ragazzo sull'isola vulcanica marittima del sud che sta vivendo sull'isola senza speranza di scampare, è isolato ed un giorno, mentre si trova nella sua capanna facendo quello che si può fare in una capanna, certamente non stava spazzando il pavimento, ma quello che stava facendo era lì nella sua capanna e tutto all'improvviso udì dei boati. Ed il terreno cominciò a rimbombare e quindi iniziò a fare quello che poteva fare. Ovviamente non è niente di nuovo, su un'isola vulcanica è una cosa comune, per cui si assicurò che i bambini erano al sicuro, che tutto era a posto ed iniziò a confortare sua moglie, fino a quando i boati divennero sempre più forti ed uscì dalla capanna, guardò verso l'alto e vide della lava fuoriuscire dalla sommità del vulcano. A quel punto si rese conto che raddrizzare la capanna o consolare i bambini non sarebbe servito a nulla, perché sapeva che quando la lava avrebbe iniziato a colare giù per la collina non ci sarebbe stata via d'uscita e quindi gli rimase solamente una cosa da fare. Quale? Quello di trovare rifugio in una sorta di gancio soprannaturale, un qualcosa di sovraumano che potesse tirarlo fuori dall'isola. Quindi Freud disse, in quella stessa vena, che si inventò Dio. La seconda cosa che, secondo Freud, ha spinto l'uomo a diventare Dio è che l'uomo ha paura delle relazioni con i suoi stessi simili. Visto che l'uomo ha spesso l'impressione di essere trattato male da altre persone, vuole postulare una sorta di arbitro divino, una specie di Dio cosmico con un super fischietto che può fermare il gioco e dare a tutti ciò che si meritano. Qualcuno che un giorno sistemerà le cose, anche se nel tragitto le cose non erano come sarebbero dovute essere. In terzo luogo, Freud disse che l'uomo inventò Dio per la paura della morte e dell'estinzione, quindi vuole cercare un padre celeste, una persona felice da qualche parte che lo avrebbe portato in un luogo felice, perché l'uomo non può sopportare il fatto che si estinguerà e quindi si è inventato il cielo. Ora, questa è la prospettiva su Dio di Freud. Non c'è Dio se non nella fantasia dell'uomo. Ora, non c'è prova di tutto ciò perché, come il resto delle cose che ha prodotto, il tutto venne fuori dalla sua mente corrotta. Non c'è alcuna prova per questo ed è totalmente indifendibile. Eppure ci sono state miriadi di persone che ci hanno creduto. Questo dimostra anche una prospettiva piuttosto semplicistica ed ignorante della religione, perché se si esamina veramente la religione in generale, si scopre che quando l'uomo crea un Dio, molto raramente è un Dio liberatore, di solito è un Dio oppressivo che deve essere continuamente placato. L'avete mai notato? Vorrei dissentire da Freud e postulare l'esatto contrario, offrendovi questo spunto di riflessione. Credo che l'uomo non abbia creato Dio, ma in realtà che se l'uomo potesse fare la cosa a modo suo, preferirebbe che Dio non esistesse, preferirebbe eliminare Dio. Infatti, se studiate la storia, scoprirete che l'uomo, sia filosoficamente che pragmaticamente, vuole esistere senza Dio, fa del suo meglio per sbarazzarsene. Arriva persino ad elaborare una teologia che dice che Dio è morto. E anche quelle persone che non riescono a sopportare l'assenza di Dio, filosoficamente parlando, vivono come se non ci fosse. Per esempio, tornate al giardino. La prima cosa che accade nel giardino, di cui siamo a conoscenza, a parte del camminare e parlare con Dio, è il peccato, giusto? Adamo ed Eva caddero. E qual è la prima cosa che fecero subito dopo la caduta? Subito dopo, immediatamente dopo, Adamo ed Eva si nascosero da chi? Da Dio. Cominciarono a desiderare che Dio non esistesse e questo è stato il comportamento costante degli uomini nel corso della storia. Infatti, in Romani capitolo 1 ci viene detto che Dio esiste e che gli uomini sanno che Dio esiste nel loro cuore, giusto? Quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro. Dal versetto 20 dice, conoscevano Dio, versetto 21 dice che conoscevano Dio e nel versetto 28 si legge questo, Romani 1, 28, ma non si sono curati di conoscere Dio. L'avete mai notato? L'uomo non ha creato Dio, l'uomo ha sempre voluto che Dio non esistesse. Quindi direi che Freud ha torto marcio. L'uomo non ha inventato Dio. E permettetemi di aggiungere questo, lì dove gli uomini hanno inventato degli dèi, in quelle false religioni dove gli uomini hanno veramente creato degli dèi, questi dèi non sono super protettori, sono temuti. Pensate forse che quella donna in India che prende il suo bambino e l'annega nel fiume Gange, pensi che quel dio sia un grande salvatore, un grande arbitro universale, qualcuno che la può liberare dai suoi problemi? Ma proprio per niente! Guarda quel dio come un grande orco temibile, la cui ira deve essere placata. Se l'uomo sta inventando degli dèi, di sicuro sta inventando quelli sbagliati. Il fatto è che il motivo per cui i falsi sistemi religiosi inventano quei tipi di divinità è perché quei tipi di divinità, di dei, di demoni, esistono e sono molto attivi nel mondo. L'uomo non desidera mica che Dio esista, desidera che Dio smetta di esistere se potesse fare le cose a modo suo. Le prove sono abbastanza chiare sul fatto che Dio esiste. Non credo che si possano ignorare tutte le prove, postulare l'assenza di Dio e diventare una teoria come quella della creazione di Dio da parte dell'uomo senza ignorare alcune verità molto importanti. I teologi hanno catalogato le ragioni per cui crediamo a Dio in molti modi. Una di queste, che mi limiterò a leggervela senza dilungarmi troppo, ma i teologi dicono che ci sono molte ragioni per cui crediamo in Dio. Ora non possono provarlo, ma possono certamente mostrare che ci sono molte più ragioni per credere in Dio che per non crederci, giusto? Ascoltate qui, come cristiani accettiamo un grande miracolo, Dio. Un grande miracolo, Dio, e tutto il resto ha senso. Gli atei negano Dio e devono aver miracoli per ogni altra cosa. E dicono che ci vuole troppa fede per credere in Dio. Ci sono molte prove, per esempio è quello che i teologi chiamano l'argomento teleologico, che deriva dalla parola greca teleos, che significa perfezione, risultato, fine o conclusione. Guardiamo qualcosa che è perfetto, finito, completo, fatto, e diciamo che, visto che è un progetto, deve per forza di cose avere un progettista. Potresti provare a smontare il tuo orologio, mettere tutti i pezzi in tasca e scuotere la gamba a lungo prima di sentire un ticchettio. Vedete, quando si ha un qualcosa che funziona, si sa per forza di cose che qualcuno l'ha fatto funzionare. Se considerassimo un pianoforte, per esempio, non potremmo mica immaginare che un elefante si è scontrato contro un albero che fece cadere un tizio che stava suonando un'arpa sull'albero stesso e che tutto ad un tratto quella caduta formò il piano completo, con i tassi d'avorio, le corde ed il legno necessario. È ridicolo. Sarebbe assurdo. Il progetto implica un progettista. Un secondo argomento utilizzato per provare l'esistenza di Dio è l'argomento ontologico. L'argomento ontologico. Ontos è un participio greco che si riferisce al verbo essere, l'essere di Dio, il fatto stesso che l'uomo possa concepire il concetto di Dio in termini che sono propri di Dio indica il fatto che Dio esiste. Un terzo argomento a favore di Dio è quello dell'estetica. Si dice che visto che c'è bellezza e verità da qualche parte dell'universo, ci deve essere uno standard sul quale si basano sia la bellezza che la verità. C'è anche l'argomento volitivo, visto che l'uomo si trova di fronte ad una miriade di scelte, visto che l'uomo ha la volontà di compiere tali scelte, visto che l'uomo ha la possibilità di esprimere una volontà individuale, da qualche parte deve esserci una volontà infinita. Ed il mondo deve essere così com'è, l'espressione di quella stessa volontà. Poi c'è l'argomento della moralità, il fatto stesso che sappiamo che esiste ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, suggerisce la necessità di uno standard assoluto. Stamattina, alla fine della seconda ora, un mio amico si è presentato e mi ha detto: ho un amico che non crede che esistano cose giuste e sbagliate. Dice che non c'è niente che sia assolutamente giusto o assolutamente sbagliato. Che cosa potrei rispondergli, mi ha chiesto. E gli ho detto: vai a chiedergli se è giusto che io prenda una mitragliatrice e faccia qualcosa di bizzarro come fucilare un gruppo intero di bambini che stanno giocando al cortile della scuola, e chiedergli se è giusto o sbagliato. Un uomo sarebbe un idiota assoluto se non riconoscesse il fatto che c'è un qualcosa di giusto e un qualcosa di sbagliato. E se c'è qualcosa di giusto e qualcosa di sbagliato, allora da qualche parte ci deve essere uno standard. E se c'è uno standard, allora bisogna scoprire sempre da quello standard cos'altro c'è di giusto e cos'altro c'è di sbagliato. Questo è l'argomento della moralità. Poi c'è l'argomento della cosmologia, non della cosmetologia, come qualcun altro ha detto, no, della cosmologia, grande differenza. La cosmologia è l'argomento della causa e dell'effetto. Vedete, ci sono solo due prospettive dell'universo. O Dio è e tutto ha senso, oppure Dio non è, e lì abbiamo dei problemi. Per esempio, l'equazione di Dio non è, è nessuno per niente uguale a tutto. È un po' difficile da credere, ma se si guarda l'universo si conclude che nessuno per niente uguale a tutto. Altra possibilità è che qualcuno moltiplicato per qualcosa dal nulla equivalga a tutto, e questo ha senso. Vedete, la cosmologia è l'argomento della causa e dell'effetto. Il cosmos, il mondo, l'effetto, l'universo, lo guardiamo e diciamo che qualcuno lo ha creato. E man mano che lo definiamo, impariamo di più sul conto di colui che l'ha creato. Per esempio, la causa del moto perpetuo deve essere potente. La causa della complessità deve essere onnisciente. La causa della coscienza deve essere personale. La causa dei sentimenti deve essere emotiva, la causa della volontà deve essere volitiva, la causa dei valori etici deve essere morale, la causa dei valori religiosi deve essere spirituale, la causa della bellezza deve essere estetica, la causa della rettitudine deve essere santa, la causa della giustizia deve essere giusta, la causa dell'amore deve essere amorevole e la causa della vita deve essere vivente. Basta osservare ciò che abbiamo nel mondo con attenzione per comprendere che deve esserci un Dio infinito, eterno, onnipotente, onnipresente, onnisciente, personale, emotivo, volitivo, morale, spirituale, estetico, santo, giusto, amorevole e vivente. È tutto lì. Quando si guarda la Bibbia si impara che essa conferma tutto. Dio è. E voi potreste dire, mamma mia, ma pensare che Dio non sia se dovrebbe essere piuttosto ignoranti, no? Esatto, la Bibbia lo dice chiaramente nel Salmo 14.1, nel Salmo 53.1. Lo stolto ha detto in cuor suo, che cosa? Non c'è Dio. Quella è un'affermazione da stolti. Ma non sono solamente convinto che Dio c'è, perché non ho altro modo di spiegare nulla, ma sono convinto che Dio c'è perché ne ho tanto bisogno. Sapete, è come quell'ateo che dopo che si trova in una situazione brutta incomincia ad invocare Dio e qualcuno gli chiede, ma perché sta invocando Dio? E lui risponde, seppur non c'è un Dio dovrebbe essercene uno per momenti come questi. Beh, anch'io la penso così. E voi? Se non ci fosse un Dio dovrebbe essercene uno, saremmo tutti in un pasticcio. Sapete, una delle cose che mi convince di più dell'esistenza di Dio è il mio grande desiderio di sapere che esiste, perché vedo le persone che negano la sua esistenza e mi rendo conto del tipo di vita che vivono. Sapete, studiare la storia e catalogare tutti gli atei filosofici di notorietà e poi osservare come le loro vite si sono svolte fino alla fine è una delle cose più interessanti che possiate mai studiare. Erano tra gli uomini più tetri, senza speranza e timorosi di cui si può mai leggere. Permettetemi di darvi un'illustrazione. Voltaire, alla fine della sua vita, disse, a parte di un qualche saggio, la folla degli esseri umani non è altro che un assembramento orribile di criminali sfortunati ed il globo non contiene altro che cadaveri. Tremo all'idea di dovermi lamentare ancora una volta dell'essere degli esseri e di gettare un occhio su questo quadro terribile. Vorrei non essere mai nato. Renan disse, viviamo del profumo di una boccetta vuota. H.G. Wells, un altro ateo, disse, non c'è via d'uscita né scorciatoia né via d'imbocco. È la fine. Robert Ingersoll disse, la vita è un velo stretto tra le cime fredde e sterili di due eternità. Invano ci sforziamo di guardare oltre le altezze, gridiamo ad alta voce e l'unica risposta è l'eco del nostro stesso lamento. Mark Twain ha detto questo. Una miriade di uomini nascono, lavorano, sudano e lottano per il pane, bisticciano, si rimproverano e litigano, si adirano per l'ottenimento di piccoli vantaggi meschini l'uno sull'altro, l'età si insinua su di loro. Seguono le infermità, le vergogne e le umiliazioni, fanno crollare i loro orgogli e la loro vanità. Le persone che amano vengono loro sottratte, la gioia di vivere si trasforma in un dolore angosto. Il peso del dolore, delle cure e della miseria si fa più pesante di anno in anno e alla fine l'ambizione muore, l'orgoglio muore, la vanità muore. Al loro posto c'è il desiderio di liberazione. Poi, alla fine, arriva la morte. L'unico dono privo di veleno che la terra abbia mai avuto per loro e spariscono da un mondo in cui non hanno mai avuto alcuna importanza, in cui non hanno raggiunto nulla, in cui sono stati come un errore, un fallimento ed una stoltezza, in cui non hanno lasciato alcun segno della loro esistenza. Un mondo che li rimpiangerà per un giorno e li dimenticherà per sempre. Poi un'altra miriade prende il loro posto e copia tutto quello che hanno fatto e percorre la stessa strada priva di profitto, per poi scomparire come scomparvero anche loro per far spazio ad un'altra, ed un'altra ancora, e a milioni di miriadi che seguiranno lo stesso arido percorso, tramite lo stesso deserto, per poi realizzare ciò che la prima miriade e tutte le altre dopo di essa. Nulla. Fine della citazione. Bernard Russell, il fatto che l'uomo è il prodotto di cause che non avevano alcuna previsione del fine che dovevano raggiungere, che la sua origine, la sua crescita, le sue speranze, le sue paure, i suoi amori, le sue convinzioni, non sono che il risultato di collocazioni accidentali di atomi, che nessun fuoco, nessun eroismo, nessuna intensità di pensiero e di sentimento può osservare una vita al di là della tomba, che tutte le fatiche dei secoli, tutta la devozione, tutta l'ispirazione, tutta la luminosità del giorno dopo, del genio umano che sono destinati ad estinguersi nell'immensa morte del sistema solare, e che il tempio intero delle conquiste dell'uomo deve inevitabilmente essere sepolto sotto le macerie di un universo in rovina. Tutte queste cose, se non proprio fuori discussione, sono tuttavia quasi certe che nessuna filosofia che le rifiuti può sperare di resistere. Una vita piuttosto squalida, non è vero? Tutte le prove dicono che Dio è. E qualsiasi disperato cercherebbe certamente di conoscere la verità se sapesse che senza di Dio si finirebbe così. Le conseguenze della fede in Dio sono luminose. Il salmista ha detto: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché... cosa? Tu sei con me. T.B. Larimore, nei suoi ultimi giorni, scrisse questo: la mia fede non è mai stata così forte, la mia speranza non è mai stata così luminosa, la mia testa non è mai stata più chiara, il mio cuore non è mai stato più calmo, la mia vita non è mai stata più pura, amo tutti e non odio nessuno, il mio amore per alcuni solleva la mia anima nel regno del sublime, sono disposto a morire oggi, sono disposto a vivere 1000 anni ancora per raccontare la vecchia e antica storia di Gesù e del suo amore, i suoi amici mi sono cari, l'associarmi con loro è sempre più dolce, la mia simpatia per le anime sofferenti è più forte, il mio amore per tutto ciò che è puro, vero, bello, buono e sublime, dal germoglio, dal fiore, dal bambino fino a colui da cui scaturiscono tutte le benedizioni. È più vero, più tenero, più dolce che mai. Dormo profondamente, sogno dolcemente e gioisco sempre di più, eh? Non so com'è che volete andarvene voi, ma io me ne voglio andare così. Quindi dico che nel cristianesimo accettiamo un grande miracolo, Dio, e tutto il resto ha senso. Se rinneghiamo questo grande miracolo, nient'altro ha senso. Dio è. Esaminiamo il secondo punto. Chi è lui? Lo è? Ma chi è? Chi è questo Dio? L'abbiamo accennato brevemente un minuto fa, ma espandiamo un po' la questione per un momento. Noterete che ci sono 3 piccoli punti in questa parte del vostro schema e voglio aggiungere un punto più generale che stabilisce questi 3 sottocategorie. Chi è lui? Prima di tutto questo, è una persona. Dio è una persona, Dio non è una batteria cosmica fluttuante. Einstein disse: sì, sappiamo che c'è una forza cosmica nell'universo, ma è inconoscibile. Einstein si sbagliava. Noi crediamo che Dio sia una persona e uno dei motivi per cui lo crediamo è che la personalità deve derivare da personalità e noi siamo persone ed abbiamo tutte le cose personali che costituiscono la personalità, che devono per forza di cosa provenire da una fonte altrettanto personale. Sappiamo che Dio è personale dalla Bibbia perché dice che è una persona, perché usa titoli personali, gli vengono dati nomi personali, viene chiamato ad esempio padre, è chiamato pastore. Viene chiamato in molti modi, amico, consigliere. I termini usati per identificare Dio lo identificano come persona, ma non solo quello, gli vengono anche attribuiti dei pronomi personali. L'ebraico ed il greco gli si riferiscono sempre come a lui, mai come a questo. Dio è una persona. È una persona perché pensa, agisce, sente e parla. Comunica, e tutte queste sono caratteristiche della personalità. Tutte le prove della scrittura indicano che è una persona, e tutte le prove della creazione e della nostra personalità stessa indicano che proveniamo da questa persona. Ora, come definiamo la sua persona? La definiamo in 3 termini. Numero 1, è spirito. Dio è spirito. Dio non è un uomo, si dice nell'Antico Testamento. Dio non è un uomo, numeri 23:19. Dio è uno spirito ed in Giovanni 4:24 Gesù disse che Dio è spirito e coloro che l'adorano devono farlo in spirito e verità. Dio è uno spirito. Uno spirito, disse Gesù in Luca 24:39, non ha né carne né ossa. Dio non ha un corpo. E voi potreste dire, ma la Bibbia dice che i suoi occhi percorrono tutta la terra, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, il suo braccio destro è potente. Sì, ma quello lo chiamiamo antropomorfismo. Sapete cos'è? È quando si usano dei termini umani per parlare di Dio, come se Dio fosse un uomo. Perché? Perché se dovrebbe dire Dio guarda la terra con il suo grp, non lo capireste, giusto? Non avrebbe alcun senso dirlo. Quando leggiamo che Dio sente, ipotizziamo immediatamente che ci sia un orecchio da qualche parte, perché è l'unica cosa che sappiamo, quindi è normale che pensiamo a Dio in termini umani. La Bibbia non fa altro che accomodare tale pensiero, ma non esagerate e non fate di Dio un uomo, come hanno fatto alcune sette. In tal caso avreste parecchi problemi. Sapete che in alcuni punti della Bibbia si dice che Dio ha delle ali che ci ricoprono. Ovviamente Dio non è un uccello. Dio non è un uccello e Dio non è un uomo. Dio è spirito. Prima Timoteo 1:17 menziona il fatto che Dio è invisibile, nessuno lo vede e nessuno l'ha mai visto. Per poterlo vedere bisognerebbe essere Dio. Dice, nessuno può vedermi e vivere. Nessun uomo potrà mai salire al livello di vedere Dio visibilmente. Ora, Dio si rappresenta nella gloria Shekinah dell'Antico Testamento, nella luce, nel fuoco. Dio si manifesta nella forma di Gesù Cristo nel mondo e noi abbiamo visto Cristo. E Gesù ha detto, se mi avete visto, sapete che questo è il massimo che vedrete, Giovanni 14. Ma non vedremo Dio perché Dio non può essere visto, è invisibile, può scegliere di manifestarsi in qualche modo limitando la sua persona totale a qualcosa di visibile e così facendo rivelarsi, ma quella non è la totalità di Dio. Dio è spirito. Sono contento che sia spirito, perché è anche onnipresente, e ne parleremo la prossima settimana. Ora, Dio è spirito, numero 1. Numero 2, è uno. Dio è uno. Non ci sono molti dei, lo sapevate? Ce n'è solo uno. Tutto lì, uno. Ascolta Israele, Deuteronomio 6,4, grande dichiarazione, che è la chiave di tutto, di fatto, per gli ebrei. Il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tutto qui. Stiamo vivendo nel mezzo di una società politeista che era ricolma di divinità e loro stavano dicendo c'è solamente un Dio. E voi direste, sì, ma che dire di Gesù? Seppur è arrivato dopo, ha affermato anche lui di essere Dio. E forse il secondo Dio? Vedi, ce ne sono almeno due. No? Marco, capitolo 12, voglio mostrarvi qualcosa di molto interessante. Voglio mostrarvi come Gesù si vedeva in corrispondenza al concetto dell'unico Dio. Gesù rispose, Marco 12, 29, ecco cosa disse. Il primo di tutti i comandamenti è questo, e lo ribadì. Ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Ora ascoltatemi bene. Se Gesù fosse venuto, come alcuni hanno affermato, avrebbe detto, oltre a Dio Dio, c'è anche Gesù Dio, perché siamo entrambi Dio, allora non avrebbe mai detto questo. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è un solo Signore. E poi ha proseguito dicendo, amalo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Se Gesù avesse paragonato se stesso ed avesse detto, io sono un altro Dio, avrebbe dovuto dire, dividete la vostra fedeltà fra noi due. Ma quando dice, amate Dio con tutto voi stessi, sta dicendo che Egli è l'unico ed allo stesso tempo sta affermando di essere proprio quel Dio. Vedete? Grande affermazione della propria divinità, eppure, pur dicendo di essere Dio, sta dicendo allo stesso tempo che anche se ci sono due persone, c'è solamente un Dio e potete dedicarvi completamente a quel Dio. Ecco perché dice con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra mente, con tutta la vostra forza e con tutto quanto, perché c'è solamente un Dio, non c'è competizione, non c'è bisogno di dividerci. Questa è la forza di quel passaggio. Dio è uno. In Prima Corinzi capitolo 8 Paolo stava risolvendo un altro problema dei Corinzi. Avevano problemi perché stavano vivendo in una società pagana dove c'erano molti dei, c'erano idoli ovunque. E la gente ovviamente offriva sacrifici ai propri dei e più comunemente offrivano del cibo. Scendevano ed adoravano il dio che preferivano. Magari c'erano alcuni che erano fanatici di Marte o qualcuno del genere, di Diana, di Artemide, e quindi scendevano, prendevano del cibo, entravano nel tempio e depositavano l'offerta di fronte al dio che preferivano. Ovviamente non c'era nessuno, ma loro non lo sapevano. E quindi mettevano giù il cibo. Una volta che ponevano il cibo, ovviamente quello non rimaneva lì. I sacerdoti, che erano a carico del tempio, prendevano il cibo e lo portavano sul retro e lo rivendevano. Perché no? Potevano farsi dei soldi? La gente adorava, loro facevano del profitto e la cosa andava avanti. Quindi uscivano dal retro e vendevano la roba che i devoti avevano portato. E quindi quello che succedeva è che i cristiani andavano in centro alla ricerca di un affare e quando lo trovavano lo compravano. E il problema è che in luce agli affari che offrivano era comune comprarlo da loro. Alcuni cristiani erano piuttosto nervosi all'idea che altri cristiani stavano mangiando cibo offerto agli idoli. E quindi a volte quando andavano a cena da altri cristiani chiedevano dove avevano comprato il mangiare e se la risposta era l'ho comprato lì, allora dicevano no, non mangio quello. E quindi a volte c'erano parecchi problemi di comunione, quindi Paolo qui sta scrivendo per dirgli cosa fare in merito a questa questione. Versetto 4, Prima Corinzi 8. Quanto dunque al mangiare carni sacrificate agli idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo. E questo è il punto. Un idolo non è niente, per cui vivi e lascia vivere. Se è il miglior affare nella città, coglielo, mangialo. Non fa alcuna differenza, un idolo non è niente. Guardate la fine del versetto 4. Non c'è che un Dio solo. Eccolo qui, solo uno. Poiché sebbene vi siano cosiddetti dei, sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dei e signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui, ora scusate qui, ed un solo Signore Gesù Cristo. E potreste chiedere, aspetta un attimo, uno e uno equivale a due, no? Ascoltate bene, c'è un solo Dio, il Padre del quale sono tutte le cose e viviamo per Lui, ed un solo Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, mediante il quale anche noi siamo. Ora ascoltate bene, gente, come possono essere tutte le cose da Dio Padre e anche dal Signore Gesù, includendo anche il fatto che noi stessi siamo sia da Dio che da Gesù Cristo, a meno che non siano entrambi la stessa cosa, vedete? Un'altra affermazione della divinità assoluta di Gesù Cristo, senza dividere Dio in due parti, Dio è uno. Dio è uno, Prima Timoteo 2,5 dice la stessa cosa. C'è un solo Dio? Tutto qui. Un solo Dio, non molti. Ora, gente, potete semplificare la vostra vita religiosa. C'è solo un Dio. E voi direste, aspetta un attimo, John, il Salmo 82, conosco il versetto? Lo conosco bene, il Salmo 82 dice alle guide di Israele che loro sono degli dèi. E alcuni hanno detto, oh, perché Dio ha detto quello? Dio ha detto, voi siete dèi. Ma cosa intende dire? Cosa vuol dire che sono degli dèi? Vuol dire che ci sono molti dèi? No. Nel Salmo 82 sta parlando ai giudici di Israele, non sta parlando della loro essenza, ma della loro funzione. Sta dicendo, sapete che voi, che sedete in giudizio su Israele, siete seduti, metaforicamente, al posto di Dio. Capite cosa intende dire? State giudicando a nome di Dio, siete seduti sul posto autoritario di Dio, eppure avete pervertito il giudizio. Nel versetto successivo dice che li spazzerà via, quindi è ovvio che non sono uguali a lui come divinità sacre, altrimenti non lo direbbe. Poi il versetto successivo dice, alzati o Dio e fallo. 3. Ed è giusto che questo sia il numero 3, perché Dio ha tre persone. Dio è spirito, Dio è uno e Dio è tre. Ora, la gente dice sempre, beh, non si può mica dimostrare la Trinità. Beh, il modo più semplice per dimostrare la Trinità è quello di leggere la Bibbia dall'inizio alla fine. Ogni volta ci sono sempre le stesse tre persone all'opera, ma giusto per mostrarvi alcuni versetti che sono molto interessanti. Genesi 1 dice, nel principio Dio, la parola per Dio è Elohim, ed ogni volta che c'è un im, im, alla fine di una parola ebraica è plurale. È come la i in italiano, cani, gatti, eccetera, è plurale. Im è plurale, nel principio dei, plurale. Eppure si tratta di un concetto singolare, Dio. Viene visto in modo plurale, quindi fin dall'inizio la Trinità è presentata. In Matteo capitolo 3 Gesù fu battezzato e la Bibbia dice che Gesù fu battezzato e lo Spirito Santo scese come una colomba ed il Padre disse, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, Padre, Figlio e Spirito Santo, tutti insieme, stessa scena, stesso passaggio. Giovanni 14 Gesù dice che se ne sarebbe andato, che avrebbe parlato al Padre ed egli avrebbe mandato lo Spirito Santo, tutti e tre nello stesso passo. Giovanni 14, 16, 17. In 1 Corinzi capitolo 12 l'Apostolo Paolo parla dei doni spirituali, dice che seppur ci sono diversi modi in cui lo Spirito opera, ci sono diversi ministeri che il Signore utilizza, ma c'è solamente un Dio. Tre versetti, tutti e tre i membri della Trinità menzionati di nuovo. Se dovessimo leggere la fine di 2 Corinzi 13-14, la grazia di Dio, l'amore del Signore Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Tutti e tre nello stesso versetto. E penso anche a 1 Pietro 1-2, eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito ad ubbidire e ad essere cospassi del sangue di Gesù Cristo. Tutti e tre nello stesso versetto. E questa è solamente una piccola parte di quello che troviamo nella Bibbia. Dio è uno eppure è tre. E voi direste, ma com'è che si concilia il tutto? Non lo so. Non ho la più pallida idea. E questo intero messaggio rispetto alla vera realtà di Dio non è altro che un piccolo sassolino di sabbia in confronto a tutti i pezzi dell'universo. Non posso mica comprendere Dio. Se cercherai mai di comprendere la Trinità, ti ritroverai sotto il letto a dire l'alfabeto greco. Non si può capire, non c'è modo. Lascia che sia, credici e basta. Dio è uno, eppure è tre. Non intendo dire che è tre nello stesso modo in cui il monarchianesimo modalistico o il sabellianesimo, che erano delle vecchie eresie che dicevano che Dio era come un artista che si cambiava rapidamente, che Dio aveva un armadio e che, sai, se ne usciva fuori faceva la cosa da Dio e tada, e poi si trovava di corsa e si cambiava da Spirito Santo, usciva di nuovo e poi si cambiava di nuovo. Quello che era quello che dicevano, no! Dio è uno, eppure è tre allo stesso tempo. E la gente dice, come un uovo, il tuorlo, il bianco ed il guscio. Ma non ha senso, non posso paragonare Dio a un uovo. Altre persone dicono che come l'acqua può essere ghiaccio o può essere liquido, può evaporare. Anche quello non rende l'idea, non è come niente, gente. Non è come niente affatto. Alcuni dicono che è come la luce che può illuminare, può riscaldare, può anche produrre energia. No, Dio è solo Dio e non c'è una lampadina, né un uovo, né un tipo d'acqua al mondo che sia come Lui. È Dio, è tre in uno, non lo capisco ma ci credo e sono felice di non capirlo. Il giorno in cui comprenderò Dio sarò uguale a Dio, quando quello accadrà saremo tutti in un mare di guai. Chi è Lui? È una persona, è uno spirito, eppure tre, e infine concludo con questo. Com'è? Quando finiremo vi darò una decina di attributi, ora ve ne do solo uno e poi smetteremo. Com'è? Questo Dio a che assomiglia? Prima di tutto, a prescindere da noi stessi, com'è? Lui da solo, numero uno, e questo è l'unico che guarderemo, è davvero importante, è immutabile. Tenetevi forte. Questo è un concetto straordinario, Dio è immutabile. Nel Salmo 102, 26, dice che i cieli cambieranno e tu li cambierai, ma tu sei lo stesso. Dio non cambia mai. In Malachia 3:6, guarda a Giacobbe, gli dice Giacobbe, dovrei distruggerti, ma non ti distruggerò perché io sono il Signore ed io non cambio, io mantengo i miei patti. Io sono il Signore, non cambio. Malachia 3:6. E Giacomo dice, ogni dono buono e perfetto viene dal Padre della Luce, nel quale non c'è variabilità né ombra di mutamento, nemmeno c'è, non c'è nemmeno l'idea che egli possa cambiare. Dio non cambia. Ora, pensateci su. Il cambiamento è o in meglio o in peggio, giusto? Entrambi sono inconcepibili per Dio. Non può migliorare e non può peggiorare. Non c'è nulla da cambiare. Questo ovviamente lo distingue da tutto, perché tutto cambia e cieli cambiano. Se guardate in alto, vedete che i cieli si muovono, cambiano. Seppur sono rigidi nel loro corso, cambiano comunque. L'Apocalisse ci dice in Apocalisse dal 6 al 19 che un giorno il Signore distruggerà i cieli. Come scuotendo un fico sterile, le stelle cadranno, il cielo si arrotolerà come un rotolo, il sole si spegnerà, la luna diventerà sangue e tutto andrà in tilt. I cieli cambieranno, credetemi. Non solo quello, ma anche la terra cambia. L'uomo la cambia, ne cambia la faccia con i suoi bulldozer, ne cambia l'atmosfera con l'inquinamento, sta cambiando continuamente. In un giorno, in Apocalisse dal 6 al 19, vediamo che Dio stesso si muoverà sulla faccia della terra e cambierà drasticamente molte cose. I mari si inquineranno, l'acqua dolce sarà inquinata, gran parte dell'erba e delle cose verdi morirà, gli esseri umani moriranno, ci saranno olocausti terribili, ci sarà grandine di 30 kg, la terra intera cambierà. È già stata cambiata una volta dal diluvio? Ma cambierà di nuovo. Gli elementi si scioglieranno con calore fervente quando la terra si consumerà, gli empi cambieranno e di fatto cambiano sempre. Gli empi cambiano e fluttuano. La loro fedeltà cambia, i loro atteggiamenti cambiano. Un giorno la loro intera identità cambieranno quando si troveranno davanti al Dio Santo. E quello che pensano essere un bel modo di vivere si rivelerà in una tragedia perché passeranno l'eternità senza Dio. Sapete, anche i santi cambiano. I migliori di noi. Noi cambiamo, non è vero? Come suona? John MacArthur lo stesso ieri, oggi, e per sempre. Non sta molto bene, non è vero? Io non sono lo stesso ieri, oggi e per sempre. Sarebbe ridicolo. Cambio. Ci sono momenti in cui il mio amore per Cristo brucia ed obbedisco, e ci sono altri momenti invece quando disobbedisco. Non è così anche per voi? Cambio. Anche il migliore dei santi cambia. Davide disse, il Dio della mia roccia, in Lui confiderò. Secondo Samuele 22:3. E noi diciamo, wow, Davide. E poi dice, un giorno perirò per mano di Saul. Aspetta un attimo, Davide, oggi si prenderà cura di te oppure no? Sai, io vacillo un pochino. Sì, lo sappiamo bene. Dio è un grande risolutore di problemi, quando sono risolti. Anche gli angeli cambiano. Sapete che Giuda 6 dice che gli angeli non hanno conservato la loro dignità? Gente, ogni singola cosa in questo universo creato cambia, tranne Dio. Dio non cambia mai, e nemmeno Gesù. Questo significa che è Dio. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. È una delle più grandi affermazioni della divinità di Gesù Cristo mai pronunciata nella Bibbia, perché c'è solo una cosa nell'universo che non cambia. Dio. Ma cosa significa tutto questo per i pii? E vi darò solo questo pensiero. Ma cosa significa per me, come cristiano, che Dio non cambia? Ve lo dico io cosa significa? Significa conforto. Ascolta, se mai mi ha amato, mi amerà per sempre. Se mai mi ha perdonato, mi perdonerà per sempre. Se mai mi ha salvato, mi salverà per sempre. Se mai mi ha promesso qualcosa, me l'ha promessa per sempre. Il mio Dio non ha ripudiato la sua promessa. Romani 11 dice, le vocazioni di Dio sono irrevocabili. Dio non cambia idee. Non siete contenti di questo? Potrebbe persino guardarmi e dire, MacArthur, dovrei proprio spazzarti via. Ma io sono il Signore e non cambio. E in una delle parti più potenti della scrittura, e non so se la conoscete, ma mi prenderò un minuto per leggervi questo pensiero, dice, se lo rinnegheremo, Seconda Timoteo 2:13, se lo rinnegheremo, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Sapete su cosa si basa la vostra sicurezza e la salvezza? Su cosa? Sul carattere immutabile di Dio, sulla natura assoluta di Dio. Geremia 31:3 dice questo, ti ho amato di un amore eterno, se mai ti ha amato, ti amerà per sempre. Anche se i monti si allontanassero, dice Isaia, L'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso. Il mio piano sussisterà, dice Isaia 46:10. Non è paradossale che per essere giustamente relazionati ad un Dio immutabile dobbiamo subire un cambiamento drastico? È l'unico modo, non è così? Per essere giustamente relazionati ad un Dio immutabile dobbiamo subire un cambiamento drastico? Gesù disse a Nicodemo, devi nascere di nuovo. E voi potreste dire, MacArthur, hai eluso diverse scritture, ce n'è una in Amos capitolo 7, ce n'è una in Genesi 6:6, ce n'è una in Giona 3:10, e dicono, il Signore si è pentito di aver fatto questo. Hai ragione, è vero. Ma Numeri 23:19 dice, Dio non è un uomo da doversi pentire. Ora, com'è che può dire che il Signore non si pente quando l'ha fatto per 3 volte? Bisogna comprendere la situazione. E non è giusto mettere insieme il tutto senza vedere la situazione. Dio non cambia. Ascoltatemi bene, Dio non cambia, è chiaro, non cambia mai. Dio non cambia mai la sua volontà, tuttavia all'interno della sua volontà può desiderare un cambiamento in determinate circostanze. Per esempio, Dio dice a Ninive, tu, Ninive, sarai spazzata via. Perché? Perché è una città peccaminosa. E poi Dio dice, Giona, vuoi andare? Ricordate cosa accadde, fece un viaggetto nel pesce, ma poi ci arrivò. E quando ci arrivò, predicò e tutta la città si ravvedette e Dio guardò in basso e disse, come dice la Bibbia, Dio si pentì di ciò che avrebbe fatto e li benedì. Dio ha veramente cambiato la sua volontà? Non è stato Dio a cambiare, chi è stato? È stata Ninive a cambiare. Dio disse, Ninive sarai punita e l'avrebbe fatto se avessero continuato così? Dio guardò la civiltà prima del diluvio, quella precedente al diluvio, e disse, mi dispiace di avervi creato, mi fate solamente rattristare, dovrò spazzarvi via tutti. Perché disse quello? Dio li aveva creati per la benedizione e l'uomo si ribellò, violò i principi di Dio e Dio dovette maledirli. Ascoltate, Dio non cambia mai la sua volontà è sempre la stessa, premia il bene e punisce il male, giusto? Quello che è successo è che in certe situazioni l'oggetto è cambiato. Non si può incolpare il sole per aver sciolto la cera ed indurito l'argilla. La sostanza non è il sole. Ciò che determina cosa succede ad ogni individuo è il modo in cui esso o essa si presenta davanti a Dio. Da una prospettiva umana può sembrare che Dio sia cambiato. È un po' come quando si va in bicicletta. Avete mai guidato la bicicletta contro vento? Ci provi, e c'è il vento è forte, stai lottando, e poi all'improvviso arrivi dove stai andando, ti giri, ed il vento ti sfiora. E lì potresti dire, il vento è cambiato. Non proprio, il vento non è cambiato, tu sei cambiato. Dio non cambia. È sempre lo stesso, Dio premia il bene e punisce il male. Dipende tutto da come ci si pone rispetto al flusso della sua grazia e della sua volontà. Quindi quando la Bibbia dice che Dio si pentì, non significa che Dio ha detto, mi sa di essermi sbagliato, fammi provare in un altro modo. No, significa che Dio ha alterato ciò che doveva fare a causa di un certo comportamento ed ha fatto quello che era libero di fare perché il loro comportamento era cambiato. Ma la sua volontà non è mai cambiata, la sua volontà è sempre stata la stessa, punire il male e premiare il bene. Egli non cambia, non varia mai la sua rotta. Quindi Dio non cambia. Cristiano, non so che effetto abbia questa cosa qui su di te, ma io ne sono emozionato. Io gli appartengo e lui si prenderà cura di me. Se ha mai fatto una promessa, la manterrà per sempre. Se dice, il mio Dio provvederà a tutti i vostri bisogni, non significa che nel 1950 ha finito le risorse ed ora ci sono problemi. È vero per tutti in ogni circostanza. Io ne sono sicuro in questo. E voi? Ma che cosa significa invece per un non credente? Quando Dio disse, l'anima che pecca morirà, diceva sul serio. Quando Dio disse il salario del peccato è la morte, diceva sul serio. Quando Dio disse c'è un inferno eterno, diceva sul serio. E se questo è quello che dice ora, è quello che ha detto in passato, è esattamente quello che avverrà. La Bibbia dice nel Salmo 119:89, per sempre, per quanto tempo? Per sempre, Signore, la tua parola è stabilita nei cieli, per sempre. Dio non cambia mai. Per alcuni di noi, questa è una gioia estatica. Per altri invece dovrebbe essere paura. Preghiamo. Padre, grazie questa mattina per averci dato del tempo di condividere insieme. Grazie per esserti rivelato tramite la tua parola come il Dio che sei. Padre, grazie per essere il Dio della misericordia. Aiutaci a coloro che sono cristiani, coloro che si trovano nel flusso della tua grazia, della tua volontà. Fa sì che abbiamo il tuo vento alle spalle. Fa sì che ci rendiamo conto della sicurezza del rifugio e della benedizione che sarà per sempre nostra ed aiutaci a vivere vite di gratitudine. E Padre, prego per coloro che vivono contro vento, che si infrangono contro la tua volontà e la tua grazia. Oh Padre, ti prego di poter cambiare verso di loro, perché loro sono cambiati verso di te. Che possano diventare nuove creature in Cristo e quindi essere in una relazione giusta con te. E mentre i vostri capi sono chinati, giusto per concludere, vorrei dire questo. Se qualcuno di voi è qui questa mattina e non si è mai impegnato nei confronti di Cristo, non ha mai aperto il cuore a Lui, la mia preghiera per te questa mattina è che anche tu possa collegarti direttamente al Dio immutabile, che anche tu possa trovare in Lui il tuo benefattore per aggrapparti a tutto ciò che ha da offrire. E se vi state chiedendo, John, ma come posso farlo? La Bibbia dice che se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate tutte, le cose sono diventate nuove. Ed è quando mettete la vostra fede in Cristo e gli rispondete come Signore e Salvatore che siete giustamente collegati a Dio. E che le sue braccia sicure si posizioneranno su di voi per l'eternità. E la nostra preghiera è che questa mattina lo facciate. Che lo invitiate nel vostro cuore. Per coloro invece che già conoscono Cristo, prego che questo sia un momento in cui possiate essere grati a Dio per tutto ciò che Egli è e per ciò che promette di essere sempre nei vostri confronti. E Padre, grazie per la comunione di questa mattina, per ogni vita preziosa qui presente e per la presenza divina. Ti chiediamo di prestare attenzione a queste vite e di realizzare ciò che deve essere realizzato tramite il tuo spirito per mettere tutto in relazione giusta con te, affinché possiamo davvero ricevere con pienezza tutte le benedizioni della tua promessa immutabile. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.